Buongiorno amiche e amici di Radio L'Aquila 1, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Zoom dentro la notizia Covid-19. Di nuovo uno spaccato di storie, questa volta storie dell'arcobaleno, che grazie ad AIBI vengono intercettate nella nostra città, dentro le nostre scuole, grazie a questi giovani particolarmente creativi che in questo periodo si sono dedicati ad arti diverse. Una in particolare è questa di Alessandro Cantalini, che ha sviluppato una graphic novel, cioè in sostanza un racconto, quello che avremmo detto ai nostri tempi, un cartone animato, ma di nuova concezione, su questa, come dire, su un'ipotetica, visione alla Gotham City, diciamo, della storia del coronavirus. Molto interessante, veramente un progetto estremamente interessante che viene da questo giovane Aquilano, studente presso una delle nostre, dei nostri istituti superiori.
Buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento con le storie dell'Arcobaleno, rubrica nata, come ormai sapete, dalla collaborazione tra Radio L'Aquila 1, AGT Communication e AIBI, Associazione Amici dei Bambini. Inserita nel progetto di didattica a distanza Pane, Radio e Fantasia 2.0, voluto da AIBI per contribuire al processo di ricostruzione della comunità, le storie dell'Arcobaleno sono storie di valori e di esperienze positive raccontate dalle scuole, dai ragazzi e dalla comunità. Oggi è il nostro ospite Alessandro Cantalini, 18 anni, studente del liceo linguistico Domenico Cotugno dell'Aquila. Alessandro ha realizzato un corto animato intitolato L'ora d'aria, in cui riflette su chi in questo periodo sia il vero nemico tra il coronavirus e l'uomo. Protagonisti del cartone animato sono i personaggi di Batman, abitanti di una città immaginaria in cui imperversa il coronavirus. A seguire il commento della dottoressa Marzia Masiello, responsabile delle relazioni istituzionali di AIBI, Associazione Amici dei Bambini.
Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Cantalini, ho 18 anni e sono uno studente del liceo linguistico. Durante questo periodo di quarantena ho riflettuto molto e ho notato che effettivamente è vero che non tutti i mali vengono per nuocere. Per esempio, io mi sono affacciato dalla finestra e per esempio ho notato che la natura ci sta mettendo pochi mesi per ricucire i buchi creati dall'uomo. Ad esempio, ho notato che i mari di Napoli, Genova e Venezia si sono ripopolati di delfini. Io i delfini in Italia, onestamente, li vedevo come gli unicorni. Così nel frattempo ho realizzato un corto animato in cui si riflette, insomma, su chi sia il vero nemico tra il coronavirus e l'uomo. Qui il coronavirus è visto come una punizione per l'umanità. L'ora d'aria è il titolo del cartoon. L'ora d'aria sarebbe quindi un distopico cartone animato, dissacrante, satirico e fuori dagli schemi, i cui personaggi vivono in una città immaginaria, in un futuro non lontano, dove imperversa appunto questo coronavirus. Vedi come protagonisti i personaggi di Batman, e questi supereroi appaiono un po' smarriti di fronte alla realtà. E i giovani sono rappresentati da Robin, che sono lo specchio della generazione Z. Si sentono prigionieri dei tecnocrati, si sentono privati delle idee, degli ideali, diventano impotenti e incapaci di modificare in modo costruttivo questa società allo sbando. Se poi pensassimo all'obbligo di separazione, no? Che viene imposto come un sacrificio che l'individuo deve compiere di fronte a, diciamo, a favore di tutti gli altri, allora questo disagio, soprattutto tra i giovani, diventa un desiderio di ribellione alle regole. Infatti, come abbiamo visto poco dopo che ho pubblicato questo corto animato, si sono verificate varie rivolte popolari guidate dai giovani. I disegni sono manifestazioni, spietate manifestazioni di rottura, mentre i personaggi, i supereroi, perdono il loro potere, la loro divinità, diventano semplicemente uomini impauriti e pieni di difetti. Poco dopo l'incipit del video, dice: "Ho rovesciato la vostra società come un guanto." Infatti, questi umani e sovrumani si ritrovano a confrontarsi e a dover guardare il mondo da nuove prospettive, dove i buoni e i cattivi cambiano continuamente il loro ruolo. Allora, perché la scelta dei personaggi di Batman? Come ho detto prima, no, io volevo creare questo stravolgimento. La scelta dei personaggi di Batman serve ad incrementare ancora di più questo ro rovo rovesciamento, perché, secondo una mia considerazione, no, nelle ultime rivisitazioni delle graphic novel sul Cavaliere Oscuro, no, per esempio prendete quelle di Miller, Moore, non ci sono esattamente dei buoni o dei cattivi. Sia Batman che Joker sono, non solo loro, ma molti altri personaggi, per esempio Red Hood, il Cappuccio Rosso, Jason Todd, sono sia luci che ombre, hanno un lato scuro e un lato razionale, diciamo. Questi aspetti sono ideali appunto per portare i personaggi a quello stravolgimento di cui parlavo prima, rendendolo però il più verosimile possibile, senza modificare nessun background dei characters. Robin, che impersona il giovane che si ribella a questo governo vecchio e antico per proporne uno a modo suo. È lo specchio di questa generazione Z di cui parlavo prima. Batman è l'incarnazione delle leggi che escono sul Covid-19, per esempio. L'obbligo del tutti dentro, che poi genera diversi comandi, per esempio il non toccatevi, non uscite, restate a 1 metro di distanza. E viene giustificato sul piano morale con questo estremo atto di solidarietà collettiva.
Ho conosciuto Alessandro proprio grazie al progetto Pane Radio e Fantasia 2.0 ed ho scoperto in lui una sensibilità molto profonda. Attraverso il suo cortometraggio L'ora d'aria, in stile graphic novel, passando dalla città di Gotham alla Cina, ad alcune pennellate che mi è sembrato anche di cogliere richiamate dal film Blade Runner, alle rivolte popolari con immagini realistiche, reali. Con uno sguardo lucido e severo, a tratti divertente e dissacrante, Alessandro ammonisce la politica a fare il suo dovere. E dal suo messaggio, mi pare di cogliere una traccia molto evidente. I giovani vedono la società governata da tecnocrati, lui lo dice anche nel cortometraggio, in qualche modo, anche in maniera molto esplicita. E in questa società la ribellione e la solidarietà rischiano di perdersi, di scivolare in una medietà senza sapore in cui l'essere umano abbassa la testa, si abitua alle regole, alla distanza, rischiando un ineluttabile epilogo, quello della morte. Alessandro, mi fai tornare indietro di davvero tanti anni, a quando credevo fermamente che la società fosse bianca o nera, e che i buoni fossero da una parte del fiume e i cattivi dall'altra, e che non ci fosse una possibile via d'incontro tra la pace e la guerra. Tu invece, in L'ora d'aria, con grande maturità, cogli le sfumature della contemporaneità, dove i supereroi diventano dei soli umani, pieni di difetti, di paure, di sensi di colpa, e nessuno, giustamente, tu evidenzi, è più soltanto buono o soltanto cattivo. Negli appuntamenti precedenti noi abbiamo ascoltato testimonianze di giovani adolescenti che ci richiamavano al rispetto delle regole. E nella riflessione di Alessandro io colgo, cari radioascoltatori, in pieno quel fremito selvaggio e nobile delle giovani generazioni che alle regole si ribellano. E a voi che ci state ascoltando un po' mi rivolgo perché noi adulti dobbiamo avere non solo il compito di ascoltare, ma il piacere di favorire in qualche modo la ribellione, dando opportunità trasformative in cui la ribellione possa incanalarsi in qualche modo nella creatività, in cui il senso della morte che Alessandro cita e vede come pericolo diventi un invito a vivere la vita pienamente, con responsabilità, consapevolezza e divertimento, con capacità anche di saper giocare con leggerezza anche e anche di fronte alle tragedie. Certo, è un esercizio difficile, ma non è impossibile. Alessandro, con il suo cortometraggio, che a me appare estremamente vitale, è un chiaro ambasciatore di tutti quei giovani che fanno esercizio di resilienza già da tempo all'Aquila. A 18 anni, e immagino che 11 anni della sua vita, sia, come tutti noi, ma sono la maggior parte della sua vita, siano stati dentro le macerie, dentro il dolore di una città che si sta ricostruendo, e dentro la caduta dei paradigmi. Ha conosciuto le cesure del prima e del dopo terremoto e riconosce perfettamente la cesura del prima e del dopo Covid. Ogni parola davvero nel suo corto è un invito alla riflessione molto profondo. Ad Alessandro io vorrei dedicare, rispetto proprio alla Convenzione ONU dei diritti del fanciullo, tanto cara ad Amici dei Bambini e che ad essa si ispira, il tema del benessere, e in particolare l'articolo 17 della Convenzione ONU dell'89, dove il benessere viene citato con una fattispecie specifica, cioè viene detto in questo articolo 17: gli stati parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere a un'informazione e a materiali provenienti da fonti nazionali e internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale, spirituale e morale, nonché la sua salute fisica e mentale. E vengono dette poi una serie di altre cose, in particolare a tal fine gli stati parti incoraggiano i mass media a divulgare informazioni e materiali che hanno un'utilità sociale e culturale. Sto leggendo l'articolo 17, questo è il comma A. Il comma C dice, per esempio, gli stati parti incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia. In questo senso mi piacerebbe riflettere e sarei curiosa di sapere come Alessandro, persona di maggiore età, studente che diventa lui stesso non solo fruitore dei media, ma parte attiva che addirittura realizza un prodotto mediatico, un cortometraggio appunto, come lui tradurrebbe il suo importantissimo messaggio per ragazzi di poco più giovani di lui, ancora fanciulli, persone di minore età. Lo chiedo ad Alessandro con uno scopo ben preciso, invitandolo, se lui vorrà, a partecipare anche ad un'altra azione prevista da Pane Radio Fantasia 2.0. Gli studenti del Convitto Nazionale Domenico Cotugno e Licei Annessi, come anche l'Istituto d'Aosta che si sono resi disponibili, possono mettersi in contatto con i loro professori e con le dirigenti scolastiche. Per produrre delle brevi lezioni su temi che più li appassionano, temi liberi quindi, lezioni di massimo 5 minuti, possibilmente video lezioni, ma anche diciamo lezioni con altri utilizzi dei media, che saranno donate poi agli studenti della scuola secondaria di primo grado Falcone Borsellino di Monte Reale. Si tratterà di lezioni ulteriori, quindi rispetto alla didattica prevista, ma che possono essere un'occasione interessante per i ragazzi più grandi di sperimentarsi nel fare lezione loro stessi, sebbene a distanza, immaginando un pubblico di ragazzi più piccoli. E per i più piccolini è un'occasione di allargare la visione sul mondo nella sua complessa eterogeneità creativa. Questo percorso è proposto da AIBI anche nell'ottica di contribuire a creare legami intergenerazionali che nelle comunità rischiano purtroppo, lo sappiamo bene, di essere messi sempre più a repentaglio. Dunque, Alessandro, spero che anche tu voglia contribuire con la tua creatività alla crescita dei più piccoli, disegnando magari insieme a tutti noi un piccolo pezzo del mondo che verrà.